non siamo stati noi, fuori dal senso di colpa. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.
I Samaritani erano una parte del popolo di Israele ritenuta scismatica e pagana per il loro essersi mescolati con altre etnie condotte nella regione di Samaria durante la deportazione da parte degli Assiri. Tra loro e i Giudei, che si ritenevano invece la porzione autentica del popolo di Dio, non correva buon sangue e i contatti erano ridotti al minimo, anche a causa di una fede religiosa non fondata sulle stesse scritture e sul medesimo culto praticato in Gerusalemme. L'evangelista Giovanni scrive: «Giunse così a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe». Nel precisare le coordinate geografiche del luogo, l'evangelista indugia sui nomi di due patriarchi molto importanti per la fede e la storia di Israele. Giacobbe è nella scrittura il primo uomo che sembra in grado di vivere in accordo con le proprie passioni, pagandone di persona il prezzo. Si prende senza esitazioni la primogenitura del fratello Esaù, carpisce la benedizione del padre Isacco, si mostra capace di sognare e, soprattutto, di innamorarsi della bella Rachele, per la quale sarà disposto a lavorare per 14 anni per il suocero Labano, pur di riceverla in sposa. Prima di Giacobbe, se così possiamo esprimerci, l'amore non esisteva ancora tra le pagine della Bibbia. Per Adamo, come possiamo immaginare, le possibilità di scelta in tal senso erano abbastanza esigue. Le cose non migliorano neanche con Abramo, costretto ad unirsi ad una sua parente, probabilmente non per sua volontà, ma per volere del comune padre Terak. I testi non segnalano un particolare affetto di Abramo nei confronti di Sara, anzi, il grande problema della loro relazione sarà proprio la fecondità, che è il frutto più naturale dell'amore. Il figlio che nascerà dalla loro tardiva unione è Isacco, un uomo non certo spigliato e intraprendente, al punto che Abramo dovrà mandare il suo servo a scegliere una moglie per lui tra le donne della sua parentela. Quando Isacco vede arrivare la sua futura sposa, Rebecca, scelta dal servo del padre, la introduce nella tenda che era stata di sua madre Sara, appena morta, e così trova un po' di conforto dopo il lutto. Il profilo di Isacco non sembra certo quello di una persona dominata da grandi passioni, molto legato ai suoi genitori, poco capace di scegliere e di prendersi una donna, sembra essere quel tipo di persona che impara ad amare il cibo che altri hanno messo già nel suo piatto. Bisogna attendere Giacobbe, il figlio preferito di Rebecca, per vedere il quadro della Genesi tingersi dei colori forti e accesi dell'amore. Giacobbe trasmetterà a Giuseppe, il figlio avuto in vecchiaia, che amava più di tutti i suoi figli, la capacità di sognare e di credere nei propri sogni, offrendoli allo sguardo degli altri. Sarà proprio questa attitudine, la capacità di avere sogni e di saperli manifestare, a plasmare tutta l'esperienza di Giuseppe, facendogli attraversare grandi sofferenze, prima di sperimentare una pienezza di vita per sé e per i suoi fratelli. Ma torniamo all'evangelista Giovanni. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Per due volte l'evangelista puntualizza con cura il luogo specifico dove si sta svolgendo l'incontro tra Gesù e la donna samaritana, un pozzo. Sappiamo dalle narrazioni bibliche che gli incontri tra un uomo e una donna presso un pozzo preludono sempre a un futuro matrimonio, come dimostrano le storie di Giacobbe con Rachele, di Mosè con Sipporà e il già citato riconoscimento di Rebecca come futura sposa per Isacco da parte del servo di Abramo. Quest'ultimo episodio, sebbene non sia il più ideale degli incontri di fidanzamento, non è nemmeno presente il futuro sposo, Isacco, è quello che ci aiuta meglio a capire chi sia Giacobbe e cosa possa rappresentare il suo pozzo nell'incontro tra Gesù e la Samaritana. Quando Eliezer giunge alla città di Nacor per assolvere il mandato del suo padrone Abramo, presenta una preghiera al Signore in cui decide di alzare la posta in gioco. Non si accontenta di chiedere un felice incontro per assolvere così alla sua missione, ma domanda di poter incontrare una giovane donna che, oltre ad essere gentile, sia anche generosa. Leggiamo nel libro della Genesi. «Ebbene, la ragazza alla quale dirò «Abbassa l'anfora e lasciami bere» e che risponderà «Bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere», sia quella che tu hai destinato al tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato bontà verso il mio padrone». Rebecca si mostrerà del tutto corrispondente a questa aspettativa, non solo per la prontezza con cui calerà l'anfora sul braccio per dissetare Eliezer, ma anche per il modo con cui andrà ben oltre la sua richiesta, manifestando un cuore naturalmente disposto a vivere secondo una logica di eccedenza. Questo sarà il segno sufficiente per essere introdotta nella tenda di Isacco e nella storia della salvezza. Non l'eccellenza estetica, sebbene fosse anche molto bella d'aspetto, ma l'eccedenza etica, cioè l'abitudine a non rimanere mai in ciò che è previsto e richiesto, ma a spingersi volentieri nello spazio della gratuità, cioè dell'amore incondizionato. Attraverso questi riferimenti all'indietro, Giovanni ci prepara a leggere l'incontro tra un uomo e una donna, Gesù e la Samaritana, dichiarando che giocheranno un ruolo importante questi elementi: la capacità di credere nel sogno dell'amore e la libertà di spingersi oltre le misure convenienti. Molte scene di corteggiamento al pozzo si svolgono nella cornice di una marcata virilità con cui i protagonisti si mettono in azione per sedurre o conquistare una donna. Gesù, invece, nel racconto evangelico, appare come un uomo spossato e inerme, seduto presso il pozzo perché terribilmente affaticato e assetato, nell'ora più calda del giorno, la stessa in cui si consumerà la sua lenta agonia sul legno della croce. Nell'incontro con la donna samaritana, il protagonista maschile non è affatto un esemplare forte e intraprendente, ma un uomo debole, connotato da un grande bisogno, a cui sembra incapace di provvedere da solo. Sarà proprio questo stato di necessità a caratterizzare anche il compimento della sua vita, quando sulla croce dirà «ho sete». Inoltre, Gesù si presenta al pozzo anche come un uomo solo, perché i suoi discepoli sono andati tutti a fare la spesa. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua, le dice Gesù «dammi da bere». La singolarità di Gesù si incontra con quella di una donna che esce a prendere l'acqua in un orario davvero inconsueto, quando nessuno è solito farlo a causa del caldo, a meno che non si voglia evitare il peso di dover incrociare qualche sguardo, magari non benevolo, durante il tragitto. Gesù non offre nulla e non compie alcun gesto nei confronti di questa donna. Si limita a manifestare il suo bisogno di acqua, senza alcun timore e senza nessun imbarazzo. La donna intuisce di essere davanti a un uomo in cui non compare nulla di aggressivo e dal quale non ci si deve difendere. Gesù, infatti, si sta mostrando come qualcuno con cui si può anche entrare in relazione, lasciandosi andare a qualche parola in più e giocando persino con la sua disponibilità.
Non siamo stati noi, fuori dal senso di colpa. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.